File 1. Pagina 3. Introduzione. Questa seconda edizione di Untermenschen di Pietro Maieron è frutto dell'impegno dell'autore, presidente dell'ANED provinciale di Pordenone, di dare un senso ad una esperienza tragica, l'esperienza di un adolescente che viene strappato ai suoi sogni e dalle sue speranze di apprendista uomo e diventa l'angosciato testimone, nel campo di concentramento di Dachau, di episodi di crudeltà, fanatismo, sadismo e genocidio che non si possono rimuovere dalle nostre coscienze collettive e che le giovani generazioni possono e debbono conoscere. Leggendo questo libro e assistendo anche oggi ad immagini di violenza inaudita degli schermi della televisione, viene da chiederci come fa l'uomo, in tutte le sue espressioni evolutive, a sopportare tanta disperazione e tanto dolore. Per il momento possiamo solo empiricamente supporre che l'uomo ha una straordinaria capacità di adattamento al bene e al male, adattamento anche alle forme più inquietanti e subdole del razzismo, che ancora oggi, alle soglie del 2000, esiste nei più diversi contesti sociali e culturali dell'Europa. Non c'è soltanto un razzismo teatralmente ostentato attraverso cupe simbologie appartenenti ad un passato funesto, attivate dalla sin troppo tollerata esibizione dei naziskin, dei profanatori di tombe nei cimiteri ebrei e partigiani, dei teppisti che colorano le cronache sportive degli stadi, dei picchiatori dei venditori ambulanti di colore, degli storici che negano addirittura l'esistenza dell'Olocausto, di coloro che utilizzano lo spettro delle migrazioni di massa per acquisire consensi elettorali a buon mercato. Esiste anche un razzismo più sottile, il razzismo riluttante, per definire la posizione di coloro che, pur sentendosi immuni da atteggiamenti xenofobi, di fatto possiedono credenze negative nei confronti dei gruppi volta per volta discriminati. Ma quali sono le origini del razzismo e delle sue storiche degenerazioni? Il razzismo, nelle sue varie forme, classifica gli uomini come persone di prima, seconda e terza categoria, seguendo fantasie pseudoscientifiche e nutrendosi di stereotipi, luoghi comuni e barzellette che fanno leva però, alla rovescia, su di una esigenza universale, l'esigenza di riconoscimento e stima, colpendo con anatemi persone e gruppi appartenenti alle presunte categorie inferiori. Tali rituali denigratori titillano perversamente il nostro narcisismo con immagini e frasi volte a farci comprendere, come ha fatto Hitler nel suo Mein Kampf, che noi, io, tu, siamo buoni e gli altri, gli estranei, sono i cattivi. Ma può questo semplice ricorso al buonsenso psicologico rispondere alla nostra sete di conoscenza, al nostro interesse a capire, ad intervenire affinché certe situazioni siano meglio chiarite e da porre argini affinché non si ripetano? Certamente no. Studiosi di diverse discipline hanno cercato di interpretare le origini biologiche, sociali, economiche e politiche del razzismo, del genocidio, della dittatura. Due teorie attribuiscono un peso determinante nelle lotte a fatti biologici, la lotta per la vita e quella della razza. La prima trasferisce alle società umane lo schema darwiniano dell'evoluzione della specie. Ogni individuo deve lottare contro gli altri e solo i più idonei sopravvivono o vincono. Da ciò la dottrina della libera concorrenza che ne rappresenta l'incarnazione economica. La lotta per l'esistenza si trasforma in lotta per il soddisfacimento dei bisogni, bisogni sempre più elevati e complessi. In campo politico diventa lotta per la preminenza, che è il punto d'appoggio della teoria dell'élite. Dalla lotta per il potere, originato dai vantaggi che questo assicura, con buona pace di coloro che parlano di spirito di servizio, emergono i migliori, i più capaci a governare. Il razzismo trasferisce questi concetti dal piano individuale al piano collettivo. Le differenze fra le attitudini individuali sono meno importanti di quelle fra le razze. Alcune sono più adatte a comandare, le altre sono destinate per natura ad obbedire, anche se non si rassegnano spontaneamente. Nessuna di queste teorie ha valore scientifico, anche se l'idea che la politica ha dei fondamenti biologici non si può rigettare in blocco. Nelle società animali esistono delle gerarchie che si concentrano in posizioni di potere, ma anche di difesa degli spazi territoriali, alla prole, al procacciamento del cibo e alla dominanza sessuale. Nelle società animali, l'accesso ai ranghi superiori avviene in genere con il ricorso a combattimenti, nei quali i mezzi di lotta sono frequentemente simili alle forme più soft della lotta nelle società umane: forza, astuzia, audacia, ma anche qualche bluff. Ma non bisogna spingersi oltre con queste analogie, alle quali studiosi istintivisti sono attaccati. Esiste sempre il rischio antropomorfico di utilizzare i comportamenti innati degli animali per giustificare i comportamenti predatori o violenti degli uomini. Da un lato, l'uomo è affine a diverse specie di animali, poiché combatte contro i propri simili, ma dall'altro egli, fra le migliaia di specie in lotta, è l'unico che combatte per distruggere. La specie umana è l'unica che pratichi l'omicidio di massa, la tortura ed ogni sorta di angherie fini a se stesse, anche se non bisogna dimenticare il fatto che in qualche civiltà il sangue faceva parte di alcuni rituali magico-religiosi dotati di un certo significato. Le teorie razziste si appoggiano anche su altri miti abilmente proposti da coloro che sono interessati al dominio. L'idea comune a tutte le teorie razziste è che certe razze sarebbero per loro stessa disposizione naturale inferiori alle altre. Lasciate a se stesse, esse non sarebbero in grado di formare comunità evolute. Tale livello di inferiorità viene presentato come differente a seconda delle razze. I negri difficilmente potrebbero andare oltre strutture tribali primitive. I gialli giungerebbero a società complesse ma senza poter dare loro sostanza democratica. Gli ebrei, notevolmente intelligenti e dotati per il commercio e le attività creditizie, oltre che per la critica dissolvitrice, sarebbero incapaci di esercitare autorità di comando ed organizzazione politica efficiente. In definitiva, solo la razza bianca sarebbe quella eletta, in particolare quella abitante al nord. La teoria della superiorità della razza ariana, storicamente, ha inizio nel Medioevo, allorché i sovrani cristiani vollero impadronirsi dei beni dei banchieri ebrei. Soltanto gli ebrei potevano prestare denaro con pagamento degli interessi, data l'interdizione all'usura della Chiesa cattolica. Le teorie ariane vennero originariamente volgarizzate da uno scrittore francese aristocratico antiliberale, tale Arthur de Gobineau, che pubblicò L'essai sur l'inégalité des races humaines, 1853, e servirono per giustificare i privilegi dell'aristocrazia e spiegare l'antagonismo fra essa e le masse popolari. Le teorie di de Gobineau ed altri epigoni vennero deformate dai nazisti, i quali trasformarono l'opposizione fra aristocratici e plebei in opposizione fra ebrei e non ebrei. Quel razzismo è l'applicazione della tecnica del capro espiatorio adottata storicamente da molti governi. Da un lato la razza eletta e portatrice di valori di civiltà e progresso, dall'altra la razza inferiore, che ricadrebbe nella sua barbarie naturale e che con le buone o con le cattive bisogna redimere o sopprimere. Un esame anche superficiale fa notare l'infondatezza di tale teorie. Diversità anche rilevanti sotto il profilo biologico-intellettuale si possono trovare non fra ebrei e non ebrei, ma all'interno degli stessi ebrei. Quanto alle razze vere e proprie, le sole differenze sono di tipo biologico e non culturale: pigmentazione dovuta alla diversa esposizione al sole, colore degli occhi, forma del cranio, ma non, ad esempio, differenze dei gruppi sanguigni che recenti ricerche dimostrano essere dovuti a migrazioni ed incroci di vario genere. Nessuno ha mai potuto dimostrare che da queste differenze derivino diversità di attitudine intellettuale o capacità sociali e politiche. Negli Stati Uniti alcuni psicologi hanno preteso di utilizzare i test mentali, i cosiddetti test psicometrici, test dell'intelligenza, test attitudinali, per stabilire la superiorità della razza bianca su quella negra. Ma è stato dimostrato che questi test erano stati costruiti nel quadro di riferimento della cultura bianca, per cui non può stupire che individui cresciuti in altre civiltà rispondessero meno bene. Altri test, somministrati a bambini negri, trascuravano i gravi deficit neuronali dovuti al ridotto apporto proteico nella prima infanzia. Neonati e bambini bianchi e negri nutriti con alimenti e con affetti uguali hanno dato le stesse risposte. Più in generale, è stato dimostrato che i test servono più a discriminare un certo tipo di conformismo culturale che non a mettere a disposizione strumenti attendibili di misurazioni dell'uomo, non misurabili in vitro, cioè in situazioni artificiali e non reali. L'antagonismo fra le razze e tutti i suoi sottoprodotti contemporanei non è quindi dovuto alla superiorità di un gruppo rispetto agli altri, ma alle rappresentazioni collettive che si fa di esse e dai comportamenti che ne derivano. Ci sono studiosi di origine psicoanalitica che hanno cercato di individuare tratti caratteristici di personalità in grado di far luce sui fenomeni di aggressività, di violenza, di dominio, di autoritarismo. Secondo tali studi, le persone con personalità autoritaria hanno una certa predisposizione conservatrice che si esprime in rigoroso conformismo, sottomissione al sistema di valori tradizionali, a critica obbedienza alle autorità, visione sommaria di un universo sociale e politico diviso in categorie molto nette, bene e male, bianco e nero, buoni e cattivi, dove tutto è precisato e delimitato, dove i potenti meritano di comandare perché alla fine comunque sono i migliori, ed i deboli si meritano la loro posizione subordinata o stracciona perché sono inferiori sotto tutti i punti di vista, dove il valore delle persone è determinato solo da caratteri estrinseci basati sulla condizione sociale. Queste personalità sono soprattutto associate a persone vulnerabili e poco sicure di se stesse. Costoro si aggrappano ad un ordine esterno perché non hanno nulla a cui aggrapparsi al proprio interno. La stabilità sociale, anche violenta, comunque, è un baluardo al proprio senso di impotenza ed annientamento. È su queste personalità che i totalitarismi di tutti i tempi trovano una feconda base di consenso. Inoltre, il razzismo, in versione più contemporanea e casareccia, può servire a certi individui a compensare i propri problemi psicologici, la propria sindrome di deprivazione, la mancanza di riconoscimenti che, non dimentichiamo, sono una legittima e sana esigenza dell'uomo. Così, considerando inferiori una razza, un gruppo o un individuo, si può sempre godere di qualche vantaggio, di qualche presunto prestigio, associato al fare immaginariamente parte del gruppo non discriminato. Alcuni antropologi di estrazione evolutivo-biologica sostengono che l'uomo è un essere a rischio, poiché nel breve volgere, biologicamente parlando, di 2 milioni di anni, da primate scimmiesco quale era, ha imparato a dominare il mondo e la natura, ma non se stesso. Questa crisi sarebbe originata dal fatto che le nostre emozioni, i meccanismi del pensiero, sono rimasti quelli del Paleolitico. Ciò significa che uomini con il bagaglio del Paleolitico si sono trovati improvvisamente a guidare nazioni ed eserciti, a governare situazioni di massa, complessità economiche, politiche, sociali, tecnologiche, senza averne sempre la capacità. L'uomo sarebbe fatto per il piccolo gruppo, è leale nei confronti di chi conosce personalmente, ma ha difficoltà a trovare i modi di comportamento per vivere nelle società dei grandi numeri, e così, storicamente, ha prodotto varie ideologie e varie forme di governo, ordinamenti sociali che impongono la legge con il terrore, oppure con l'invito alla cooperazione come ambiscono le società democratiche. La ricerca di processi di integrazione sarebbe utile, ma in alcuni casi dannosa, perché può portare alla soppressione delle diversità, ma le diversità possono trasformarsi in un altro istinto, la xenofobia, ovvero la diffidenza verso lo straniero. La cultura può agire su questo istinto evitando che si trasformi in odio. Ma l'odio può spuntare in una situazione molto competitiva in cui una parte può temere di essere sopraffatta. Ma l'uomo, comunque, ha esigenze di trascendenza, l'esigenza di dare un senso alla propria esistenza, senso che l'amico Maieron vuol dare con questa testimonianza diretta. A che cosa sono servite le mie ed altrui sofferenze, ancor più i milioni di morti? Un altro ex deportato di Dachau, attualmente affermato pittore, Zoran Musić, ha recentemente inaugurato una mostra in cui sono anche esposti alcuni disegni di quel periodo, raffiguranti immagini di corpi e uomini dilaniati e senza volto, con un titolo emblematico: «Non saremo gli ultimi». Per questo artista quell'esperienza è stata atroce, ma anche positiva. Lo ha aiutato a conoscersi dal di dentro e a fornire rappresentazioni pittoriche di tale conoscenza. Il senso della propria esistenza sono le passioni dell'essere umano, passioni altrettanto forti degli istinti, talvolta anche più forti dello stesso istinto di autoconservazione. Costituiscono l'interesse che l'uomo ha per la vita, il suo entusiasmo, la sua eccitazione. Sono la materia di cui sono fatti i sogni, la religione, la fede, l'arte, il dramma, tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. L'uomo non può vivere, o almeno non dovrebbe poter vivere, come una pallina gettata nella roulette della storia. L'uomo può soffrire intensamente, può far soffrire intensamente i suoi simili quando viene ridotto ad un essere destinato solo a nutrirsi, riprodursi, ad eseguire ordini che non condivide. Con il ricatto e la corruzione, con la forza e la tortura, si può tentare di addestrare l'essere umano a diventare una cosa, ed in alcune circostanze tale addestramento può essere incisivo e devastante. Chi si rivolta contro questo addestramento, contro i suoi profeti ed esecutori, può perdere qualcosa o moltissimo a seconda dei tempi e del contesto. Può così perdere la propria possibilità di affermazione sociale, ma anche la vita stessa. Ma la codardia ed il sadismo sono caratteristiche individuali o un insieme di rappresentazioni collettive e situazioni che la rendono necessaria o desiderabile? Anche l'aggressività può essere declinata socialmente, oltre che individualmente. Esiste un'aggressività benigna al servizio della vita ed anche una aggressività maligna al servizio della morte e della distruzione. Le pulsioni aggressive che si trasformano in crudeltà distruggono la vittima, ma anche l'aguzzino. Costituiscono un paradosso drammatico. La vita che si rivolta contro se stessa per darsi un senso. Nelle ultime righe, Piero Maieron ci ricorda un vincolo etico irrinunciabile. Nulla di ciò che è umano può esserci estraneo. Quindi anche gli aguzzini. L'essere aguzzino è un modo di essere umano, anche se deformato e ridotto a cosa distruttrice. Anche a loro va quindi un rispettoso cristiano perdono. L'autore ha curato questa seconda edizione con l'obiettivo di trasmettere le sue esperienze ed il suo orrore, problematicamente trasferibili come tutte le esperienze intense nelle scuole e più in generale nelle istituzioni educative. La denuncia di questi fatti, ieri come oggi, è molto importante, ma non sufficiente. Capire le perversioni singole e collettive non significa perdonarle, ma se non le comprendiamo e non le analizziamo, non possiamo capire la loro genesi, quali fattori tendono ad accrescerle e come limitarle. La sensibilità e l'orrore attivo verso i fenomeni di distruttività e crudeltà non sono un dono della natura, nulla ci viene regalato. I giovani che si eccitano con i decibel di una discoteca o di una motocicletta sono figli del loro tempo e assieme agli adulti che amano l'oblio possono risvegliarsi all'amore per la vita provando altre emozioni. Una fra queste emozioni è rappresentata dalla lettura di questo libretto, l'emozione di orrore e repulsione che può suscitare. Dare un senso alla propria esistenza e contribuire alla formazione di ordinamenti sociali che promuovono la crescita dello spirito di indipendenza e la limitazione di ogni forma di sfruttamento, di controllo repressivo e necrofilo, rappresentano una sfida per ognuno di noi. Firmato Claudio Burelli. Pagina 8.